Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nella descrizione e anche sulla pagina del sito aiutobiblico.org c'è un link per scaricare un elenco degli argomenti trattati nello studio. Mercoledì abbiamo parlato di valutare le nostre decisioni. No, non abbiamo parlato di quello. Abbiamo parlato di valutare non le nostre decisioni. Abbiamo parlato di valutare che cosa? Non le decisioni. Non abbiamo parlato di valutare le decisioni, abbiamo parlato di valutare quello che facciamo, perché spesso non prendiamo decisioni. Spesso facciamo cose senza aver preso una decisione. Se io faccio una cosa che ho sempre fatto così e non ho neanche pensato perché lo faccio, non ho preso la decisione di fare quello. Lo faccio. E questo non va bene, perché abbiamo letto vari versetti e ce ne sono tanti che dicono di fare tutto nel nome di Cristo, altri che dicono la stessa cosa in altro modo, fate tutto alla gloria di Dio. Allora, se io faccio qualcosa e non ho valutato in modo specifico, chiaro, quella cosa, non sto facendo per la gloria di Dio. È impossibile fare per la gloria di Dio se non ho valutato. E anche se capitasse che è la cosa giusta, io non lo sto facendo per il motivo giusto, perché neanche ho valutato il motivo giusto. Allora, c'è stato un discorso dopo, ma quando valuti ma non sei sicuro la cosa giusta, lì stai valutando. Ci sono cose dove valuto, ma non so tutto. E possibile, sembra che questa sia la cosa giusta, ma non so quello, è impossibile sapere quello. Ma tu stai valutando. Quindi il mio discorso non c'era, non c'entrava con quello. Quello è valutare. Era quelle cose che facciamo, perché facciamo? Senza aver valutato, perché faccio questo? E questo non è come si vive bene. Non è vivere per la gloria di Dio, non è scegliere la cosa eccellente, non è seminare i beni. Allora, la settimana scorsa era maggiormente i principi e ho pensato faccio parte 2 di quello studio, sapendo che ci sono un numero grandissimo di campi che dobbiamo valutare. La vita è fatta di valutare, no? E mi ha scritto mio fratello, quanti anni ha? 68 anni, mi pare, 53, quest'anno, sì, 68 al momento, farà 69. E lui ha detto, amo mio lavoro, vedo opportunità di aiutare persone, è medico, di evangelizzare, di dare una buona parola, ma so che arriverà il giorno in cui dovrei valutare quando sarà il momento di lasciare e prego di avere il cuore di farlo con grazia, di capire il momento giusto. E gli ho risposto, ringrazio Dio che mamma, che adesso è morta da poco, e che mamma ha capito non è più il caso per me, lei ha guidato fino alla morte, fino a 92 anni, ma già vari anni prima aveva smesso di guidare fuori dal suo paesino e non guidava più la notte. Guidava solo in paesino, 7.000 persone piccolo, e solo di giorno. E aveva capito, non ho i riflessi, la vista di una volta, guidava bene e non faccio più quello. E se arriva il giorno che non devo guidare più, smetto a guidare. Allora, quello è valutare, no? Dovrei andare in pensione. Io non voglio andare in pensione, se Dio non mi manda in pensione, perché non ho un lavoro. Sai, sono un pastore, non è un lavoro quello. Però voglio valutare ogni cosa. E quindi io voglio elencare i campi stasera che servono a valutare. Non vi darò le risposte, non valutiamo questi campi, ma ho menzionato alcuni campi, questo è un elenco più dettagliato. Pregando che possa essere uno stimolo a valutare sia questo elenco che altri campi che non sto menzionando. Che diventi uno stile di vita, e grazie a Dio può diventare uno stile di vita. Quando è tempo di fare qualcosa, dice, ma aspetta, abbiamo valutato quello? E spesso all'inizio diremo, eh no, allora valutiamo. E diventa un'abitudine. Allora, solo menzionando la nostra vita con Cristo. La nostra vita con Cristo. Menziono vari campi. Qual è la mia pratica con la lettura della Bibbia? Qual è la mia pratica con tempo di pregare? Sia e anche durante il giorno. Qual è la mia pratica con avere vera comunione con altri credenti? E vera comunione non è solo stare insieme, è stare insieme per edificare. Se io sto insieme con un credente, parliamo di cose pratiche, valide, parliamo del lavoro, parliamo dei figli, parliamo di questo, parliamo di quello, cose utili, è forse buono, ma non è comunione e non edifica. E a volte serve parlare di cose pratiche. In questi giorni io e Leo a volte stiamo parlando di cose pratiche per le case, no? Come si potrebbe fare questo e quello, serve, ma non edifica in sé. E valuto, dovrei, il mio o il nostro come famiglia, uso dei nostri doni spirituali? Valuto questo? Valuto quanto abbondo nel ringraziamento? Dovrei, la Bibbia mi insegna. E qual è la nostra pratica? In casa, soprattutto verso Dio, ma anche verso gli uni e gli altri, in casa nostra il ringraziamento è presente costantemente? E è una cosa che i figli stessi sono pieni di ringraziamento perché da piccoli hanno proprio sentito questo costantemente e hanno loro imparato a fare cose per gli altri in modo che loro stessi ricevano un ringraziamento? Quindi, questo è un esempio. Secondo campo da valutare. Abitudini al culto della domenica. Quando è tempo di preghiera, dove possiamo pregare tutti o chiunque vuole, qual è la mia abitudine? Sto lì in silenzio aspettando gli altri o mi butto? Cosa succede se hai una chiesa dove tutti aspettano gli altri? È un problema, è un grande problema. E se è una chiesa dove tre o quattro o una certa pregano volontariamente, ma gli altri che rimangono tutti aspettano gli altri. Ci sono varie preghiere e poi? Ci sono queste 2, 3, 4, 5, 10, dipende dalla grandezza della chiesa, persone che stanno aspettando l'uno o l'altro, ma nessuno si butta. Quindi valuto questo, allora sto facendo quello che mi è comodo o quello che è meglio? È da valutare. Perché faccio come faccio? È veramente perché mi è comodo? Sì, ma è la cosa più buona? Vedi, quello è un esempio dove non si valuta. Ma io mi trovo meglio così. Ma allora non stai facendo per la gloria di Dio. Hai appena detto la tua motivazione. Qual è in quell'esempio? Mi trovo meglio così. Se questo è il motivo per cui faccio una cosa, non lo sto facendo per il Signore. Una cosa importantissima per i genitori. quanto pretendiamo che i nostri figli ascoltino e seguano. Per esempio, pretendiamo ben poco o vogliamo che ascoltino? Nel nostro culto, dove abbiamo le condivisioni e poi dopo il sermone, pretendo che ascoltino le condivisioni o per quel tempo possono fare quello che vogliono? Chiesa nostra, sappiamo chi va in che ordine. Sarebbe facilissimo avere un foglio già con nomi scritti dove loro potrebbero prendere appunti. E noi potremmo parlare a casa di quello che hanno sentito, che potrebbe arricchire tutti quanti. Oppure no, basta che prendete appunti durante il sermone, che vuol dire non dovete veramente ascoltare durante le condivisioni. Non lo dico, ma lo implico. Ho valutato quello che facciamo. Mi ricordo una figlia qui in chiesa che non c'è più. Quando aveva 5 anni è andata a casa e a pranzo, perché i genitori mi hanno detto questo dopo, ha detto: sai, pastore Marco nel sermone ha detto questo, questo, questo. Lei è infermiera adesso. E mi ricordo che mi ha raccontato questo e sono rimasto scioccato. A 5 anni e ha sentito quello, ha colpito lei quello. 5 anni. 5 anni. Allora abbiamo, un 5enne è capace di capire tante cose. Allora abbiamo spinto i nostri figli ad ascoltare e ne parliamo a casa o li lasciamo vivere nei loro pensieri? E non pretendiamo, ma solo 9 anni, solo 10 anni. È una cosa che abbiamo valutato o facciamo senza aver valutato. Questo è un esempio. Certamente se voglio che ascoltino, dovremmo parlarne a casa. E noi a vuoto, ascolto per quale motivo? Perché ne parliamo. Prima per uno stimolo per loro, numero 2 per trarre beneficio spirituale per tutta la famiglia, perché adesso stiamo ripassando le verità che abbiamo sentito. A che età sono capaci di ascoltare? Valutiamo in base a quello che dice la Bibbia? Cos'era, Neemia o Esdra? Quando stavano lì ascoltando la parola di Dio, chi si ricorda a che età stavano lì? Anche i bimbi. O seguiamo la società, quello che è normale, ma solo 12 anni, solo 10 anni, solo 16 anni. Quindi, come valutiamo? Valutiamo seriamente? Quanto spesso è probabile che un figlio supera le aspettative che avrai per lui? Di solito superano. Se dicono a un figlio di fare 10 di lavoro, quanto spesso fanno 15? Quasi mai. Se pretendo 15, forse arriveranno a 15. Se pretendo 5, non arriveranno mai a 15. Quanto pretendiamo? Perché tocca i genitori di allevare i figli nella disciplina, l'ammonimento del Signore. E nella vita da grandi le cose sono tutte automatici, facili o richiedono autodisciplina, autocontrollo e impegno? Certo. Questo no. Campo numero 3. Uso, soprattutto ma non solo, dello smartphone e computer in generale, ma smartphone è diverso. Perché smartphone è diverso del computer?
Perché
ce l'hai sempre con te o spesso. Allora, smartphone è un apparecchio estremamente potente che può influenzarti più di qualunque altro apparecchio. La macchina può costare molto di più, ma non ti influisce, non più di tanto. Tantissimi aggeggi non ti influiscono, la TV ti influisce, ma meno dello smartphone. Perché? Perché non è sempre con te. Ti influisce tantissimo. Allora, abbiamo valutato come lo usiamo? Una cosa con tanta valutazione, discorsi insieme, preghiera, considerando tutto, o è una cosa che solo man mano ci abituiamo? Come abbiamo scelto di usare lo smartphone? Mi ricordo, eravamo in America, credo che tu eri con noi, con il Ripple, in un ristorante, in un ristorante qualcuno ci ha portato a mangiare fuori, e c'era vicino a noi una tavola con 5-6 giovani adulti. Non si sono guardati tutto il pranzo. Non si sono guardati. Ognuno aveva il suo smartphone e un pranzo, eravamo lì un'ora, cioè un lungo pranzo, non hanno parlato insieme, ognuno era lì. Così. E ho detto, quando veniamo in chiesa, non ci vediamo tutti i giorni. È il caso di, anziché parlare con qualcuno, tirare e guardare i messaggi di altri, se non è vita e morte? È il caso di guardare messaggi da altri quando ho veri credenti carne e sangue con me? Ho valutato che questo è l'uso migliore del mio tempo? Questo è dove io posso essere in influenza ed essere influenzato? Perché ho bisogno di essere influenzato. È una decisione valutata o è solo che arrivo a questo? Ho valutato i pericoli? Ho valutato i pericoli? Ho valutato quanto tempo al giorno, quante volte al giorno voglio guardare giù a questo schermo? Ho valutato o solo lo uso senza valutare? Ho valutato che uso voglio avere quando sono con altre persone, in chiesa, a casa, ai pasti. Che tipo di uso? Ho valutato l'influenza sui figli o nipoti? Se loro mi vedono sempre attaccato, cosa sto trasmettendo a loro? Chiaramente sto trasmettendo, non vedo l'ora che posso avere il mio smartphone, perché vedono mamma, papà, nonni, zii sempre attaccati, sempre attaccati, sempre attaccati. E quindi abbiamo valutato quello? Questo è un esempio, non sto dando risposte, lo scopo è di aiutarci a valutare se abbiamo veramente il mio uso, e dico, Signore, avendo valutato, vedo che questo uso che sto avendo è per la Tua gloria, è per edificare le persone intorno a me, è per crescere io ed essere un aiuto per altri. Questo è il modo che... Guarda, lo smartphone, c'è poco che ci influisce quanto lo smartphone. Perché è presente. Non è il computer che sta lì, a casa, devo andare, accendere, no, è lì, tiro fuori, è acceso, tiro fuori, è acceso, in un attimo. Un altro caso, campo, uso del tempo. Quando, allora, il lavoro, devo andare a lavorare, ma quando ho una certa flessibilità, magari ho mille cose che devo fare, ma ho flessibilità, cosa? Devo andare a loro, devo andare al lavoro, non posso scegliere. Ma quando posso scegliere, valuto quello che c'è da fare o valuto anche i traguardi? Non è la stessa cosa. Ho tempo e voglio usarlo bene. Valuto, guardo il mio elenco o penso a traguardi? Perché se penso a traguardi a lunga scadenza, un'altra parola per quello è visioni. E visioni, potrei decidere, sai, ho da fare questo, ma se non lo faccio non cambia, però non porta frutto a lunga scadenza, io voglio portare frutto e come potrei, ecco, potrei fare quello, quello aiuterebbe. Mia mamma, che benedetto sono per la mamma che ho avuto, quante volte la casa non era al massimo, i pasti erano buoni ma nulla di eccezionale, ma quante volte ci portava con sé ad andare a curare qualcuno o fare visite a qualcuno che non aveva nessuno, o andare alla casa spizio, come si chiama, poveri vecchi che non avevano nessuno, e andavamo per incoraggiarli. Se lei avesse guardato l'elenco avrebbe detto ma non c'è tempo, non c'è tempo, ma lei diceva, aveva traguardi, voleva lei vivere per il Signore e voleva influenzare noi a vivere per portare Cristo ad altri. E così lei diceva, sai, possiamo arrangiarci per il pasto, possiamo pulire la casa un'altra volta, non moriamo, però se non investo con i miei figli non avrò mai tempo. Non avrò mai tempo. Quindi lei ha avuto visione. Quindi quando decidiamo come usare il tempo, e cosa vedono i nostri figli di come usiamo il tempo? Ehi, abbiamo da fare, figli, abbiamo da fare, o come possiamo, o signori, dacci saggezza, valutiamo come famiglia, come possiamo investire il tempo, stasera o domani o questo fine settimana, come possiamo investire il tempo? E sentono i discorsi, così loro imparano i valori del cuore. Quindi uso del tempo. Quando abbiamo un giorno libero o le vacanze dell'estate, è buono fare cose come famiglia. Però quando abbiamo tempo, pensiamo a noi o pensiamo anche a cercare per primo il regno di Dio? Cioè, cosa vedono i nostri figli? Ah, grazie a Dio, abbiamo tempo per noi! E loro vedono, quando hai tempo, usalo per te. E diversamente come si vive, che sia con tempo, con soldi, con quello che sia. Oppure vedono una passione per promuovere il regno di Dio. Cosa vedono? Nuovo campo. Il nostro carattere. Il nostro carattere. Non dobbiamo mai pensare, ma io sono così. Perché di solito usiamo quello per giustificare il peccato. Ah, io sono così. Sì, ma un vero credente Dio sta santificando e noi partecipiamo in quello. Non è da me. Un'altra scusa, non è da me. Cosa vuol dire? Non mi va di fare quello. Non mi sento comodo, non mi sento preparato, non è il mio campo e quindi non è da me. Invece, wow, Dio mi ha dato quello, mi ha messo davanti. E come decidiamo, aspetta il nostro carattere, come reagiamo a situazioni, a problemi, ad ingiustizie, ingiustizie a casa, al lavoro, nella società, come reagiamo? Reagiamo con rabbia, con frustrazione, con amarezza? Come reagiamo? Valutiamo come reagiamo? Cioè, oppure solo reagiamo come reagiamo senza valutare? Bisogna valutare il nostro modo di parlare. Come parliamo? Quando non siamo d'accordo, in casa soprattutto, dove prendiamo più decisioni insieme, quando non siamo d'accordo, restiamo sull'argomento o attacchiamo la persona? Stiamo valutando una decisione, come passare, come investire quel tempo, quei soldi, come fare questo, quello, restiamo, ma non, io vedo che questo sarebbe meglio, oppure, ma tu! Valutiamo discutendo la cosa o attaccando la persona per cercare di vincere. Che è estremamente malvagio. Valutiamo il nostro modo di parlare? Spesso arriviamo a gettare disprezzi, accuse all'altra persona per vincere e avere quello che vogliamo noi? O restiamo sull'argomento mostrando un motivo per cui crediamo che sia più giusto davanti a Dio questa scelta anziché quella? O attaccami la persona? È una cosa da valutare. Qual è il mio modo di agire quando non siamo d'accordo? Il mio modo di parlare è sempre condito con grazia? Un altro campo. Sto solo elencando campi. E poi ognuno valuti. Cose materiali. Cose materiali. Viviamo in una società mai più nella storia del mondo, come negli ultimi decenni, viviamo con così tante cose. Perché una volta le cose erano fatte a mano, prima della rivoluzione industriale, prima delle fabbriche, cioè erano fatte a mano. Quindi una qualunque cosa costava tanto in proporzione allo stipendio, perché uno doveva farlo a mano e che ci voleva tempo. E quindi le persone avevano molto, ma molto, ma molto, ma molto di meno in tutti i campi. Aggeggi, mobili, vestiti, tutto, cioè tranne i mega ricchi. Adesso le cose costano poco o niente, proporzionalmente. Se io penso a quanto ho speso 91 per un computer, il prezzo oggi di un computer così, 91, quanti anni fa sono? 31 anni, giusto? Con tutta l'inflazione che c'è stato, il prezzo attuale era 2000 qualcosa per un computer. Adesso un computer simile è 400, un semplice desktop. Ma 2000 di allora serve come 3 o 4000 oggi, 30 anni fa. E quindi il prezzo è diventato niente, cose costano pochissimo. E la maggioranza delle persone nella società vedono cose materiali per riempire il vuoto nel cuore. E sai, un dipendente, tossicodipendente di droga vuole sempre iniettare la droga. E noi iniziamo già con i nostri bambini prendendo al supermercato qualcosina che costa niente, costa pochissimo, così hanno sempre qualcosina di nuovo e diventano una droga. E anche tante persone, quanti paio di scarpe hai? Quanti camicie hai? Quanti anelli? Quanti aggeggi? Quando compri qualcosa è perché veramente serve, perché è vecchio e rotto, o perché quel modello nuovo è migliore, sai, potrebbe servirmi, e wow, andrebbe più veloce, sarebbe più forte, sarebbe più bello. E c'è la voglia di avere novità, può essere una cosa economica o costosa, non è quello il punto. È proprio la droga di riempire la vita e il cuore con cose. Cosa trasmettiamo ai figli? Quanti giocattoli servono? In tantissime famiglie, quanti giocattoli ci sono per un figlio? Figli piccoli, sotto 12 anni, 4, 6, 8, 10 anni. Quanti? Quanti pupazzi, quante macchinine, quante bambole, quante cose. Cioè, spesso quando un bambino gioca, come il pavimento del salone quando un bambino gioca la sera, piccoli. Riempito di giocattoli, giusto? Spesso decine, che diventa una cerimonia ogni sera. Adesso mettiamo via tutti i giocattoli, è un lavoro. Perché ci sono tantissimi. Cosa stai trasmettendo? È stata una decisione. Voglio che mio figlio sia inondato con tantissimi giocattoli. È stata una decisione o è solo l'andazzo? I vari zii, nonni, amici danno regali. Questo compleanno, quello compleanno, Natale. E così il bambino inizia a avere tanti regali. O è una decisione o solo capita senza aver valutato? Nuovo campo, abitudini in famiglia, abitudini in famiglia. Ogni famiglia ha abitudini, purtroppo spesso non sono mai stati valutati. È solo come abbiamo sempre fatto, o arriviamo a fare così senza valutare, ma non è quello portare, vivere per la gloria di Dio. Per esempio, uno degli aspetti più importanti della famiglia sono i pasti. Dio ci ha creati che abbiamo bisogno di cibo più volte al giorno. Ed è molto meglio mangiare seduti. Allora, quali sono le pratiche ai pasti? Sono tempi guidati? Sono tempi che cerchiamo pensando di valutare come usarli meglio? Come usare quel tempo? I figli sono lì esclusi mentre i genitori parlano, o gli adulti, o parlano con i figli grandi ma i piccoli, oppure si cerca di coinvolgere tutti, tranne uno che ha un anno, due anni, si cerca di coinvolgere tutti, è guidato, si fa tante stupidaggini o lamenti, o è un tempo dove soprattutto il padre, i genitori cercano di usare quel tempo per edificare, per aiutare i figli a comprendere meglio la vita e il mondo alla luce dei principi biblici. Quando succedono cose di giorno, si racconta insieme e si valuta tutto tramite un filtro della scrittura, in modo che i figli imparano a vedere la vita tramite un filtro di verità e diventa un impegno specifico, chiaro. Questo sarebbe lo scopo dei pasti. Il modo di parlare è di onorare l'uno l'altro e anche altri di cui si parla, o è di disprezzare? Ma loro non capiscono proprio niente. Ma questo qui non ha senso. Ma sai che i miei professori questo? Ma sai che i miei datori? Ma sai che lo Stato come fanno? No? Come parliamo? Stiamo trasmettendo timore di Dio? Rispetto? O proprio, questi qui, quelli là? Cosa stiamo trasmettendo? Lasciamo i figli non ascoltare, o da una tenera età insistiamo che ascoltino e facciamo domande per coinvolgerli? Perché è facile per un figlio di quel discorso non mi interessa e pensare alle sue cose. Ma questo è cos'è? È egoismo, mega egoismo. Ma quello non mi interessa. Che vuol dire? Se interessa a me, ascolto. Se non interessa a me, non ascolto. Allora, spetta ai genitori di dire, no, vogliamo che rispettiamo, onoriamo gli uni gli altri, che vuol dire ascoltare gli uni gli altri. E quando tocca a me parlare, se è un discorso che non interessa a nessuno, non voglio spiegare per filo per segno. Scusami, se a me interessa qualcosa che non interessa a nessun altro, è disonorare gli altri per me di spiegare la mia cosa per filo per segno. Dovrei, è una strada reciproca, dove voglio ascoltare gli altri, ma non voglio annoiare gli altri. Quindi è un discorso di, oh wow, è successo questo oggi, è una cosa che non interessa a nessuno, ma a loro interessano le cose mie. Racconto in un modo più accorto, perché so che i dettagli non interessano. I pasti, la mamma, e prego che non sia solo la mamma che serve, la mamma è vista come schiava, e appena dopo la preghiera si mette il cibo sul piatto e ognuno inizia a mangiare senza aspettare gli altri, o c'è, no, la mamma ancora sta servendo, aspettiamo la mamma, o la mamma è solo come la cameriera e non c'entra niente, e io ho il mio cibo, io inizio a mangiare. È una grandissima opportunità di trasmettere rispetto per gli altri. Cioè, se io appena ricevo cibo comincio a mangiare, a chi sto pensando? Unicamente a me stesso. Invece, ma mamma ancora sta servendo. E prega che non sia solo la mamma che serve. Prega che i figli a loro turni stanno servendo. E c'è il rispetto, quindi adesso serve la sorella o il fratello e gli altri fratelli aspettano, perché ma lei sta ancora servendo, iniziamo tutti insieme, lei non è la nostra schiava, vogliamo che lei partecipa, quindi aspettiamo, adesso abbiamo tutti preso, buon appetito, e iniziamo insieme, perché siamo una famiglia, o siamo 4 o 5 individui, ognuno vivendo per conto suo. Quando è permesso usare smartphone durante i pasti? È permesso avere la TV acceso, che vuol dire vera comunicazione torna quasi zero? Sono valutazioni da fare. Quando è un pasto, si arriva all'ultimo minuto, presumo che si chiama pranzo fra 5 minuti, allora tutti arrivano proprio quando è tempo di sedersi o arrivano presto? Cosa serve con occhi? Oh, prendo io l'acqua, metto via questo, porto via. Arriviamo per essere un aiuto, non perché tocca a me, perché è il mio cuore. Se un figlio fa tutti i suoi lavori, ma non fa quello che non è sul suo elenco, è un grande egoista. Se invece arriva e, oh, manca quello, oh, sai, ancora ci sono 2000, c'è tutto, ma sai, io posso già mettere via quelle cose che erano usate per cucinare, posso già sciacquarli, così dopo saranno più facili a lavare. Non perché tocca a me a lavare dopo, ma perché sono qui, do una mano. Che atmosfera creiamo in casa? Creiamo atmosfere di essere uniti come famiglia o individui, ognuno vivendo per sé. Un altro campo. Abitudini nei rapporti. Nei miei rapporti con altre persone. Come vivi i tuoi rapporti con altri? Tu scegli, e questo ho toccato prima un po', ma di che cosa scegli di parlare? Parli maggiormente tu o lasci anche all'altro parlare? Ci sono rapporti dove uno è un chiacchierone, parla, ma non ascolta. Nei tuoi rapporti parli e anche ascolti? Oppure parli o non sei il tuo agio parlare, quindi tieni, solo ascolti, ma non parli, non condividi tu. Non è un buon rapporto quello. C'è chi non ha piacere ascoltare, c'è chi non ha piacere parlare. Allora, tu fai in base al tuo piacere o fai in base a quello che promuovi più il regno di Dio e l'edificare gli uni gli altri? In Colossesi 4:6, il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. Come agisci nei rapporti quando qualcuno ti parla di un tuo peccato? Oppure nessuno ti parla dei tuoi peccati perché sanno già come reagisci? Come reagisci quando uno ti parla di un peccato? No, perché tu hai capito male. Oppure, se non lo vedi, dice, grazie che me l'hai detto, non lo vedo, ma voglio pensarci. O forse lo vedi. Come rispondi quando qualcuno ti parla di peccato? E se nessuno ti parla, forse perché già capiscono come risponderesti, e questo è un brutto segno. Tu sei attivo nelle conversazioni, cercando di portarli verso cose che edificano, o sei passivo? Un campo a cui devo farmi predica ultimamente. Come ti comporti quando c'è un bambino, un bimbo o una bimba nella tua vita? Allora, devo ammettere, da una vita sono preso con bimbi. Sono meravigliosi per me. Ed è giusto perché sono meravigliosi, però trascuro gli adulti per soddisfare il mio fascino con bimbi. Quando ho davanti a me una bimba, un bimbo, trascuro gli adulti e dedico tutto il mio tempo lì, io devo stare in guardia. Abbiamo una bimba nella vita e la noto tutti i giorni, ma al punto che trascuro gli altri, ma a quel punto non è per il bene di lei, è per soddisfare me. E quando quella bimba o bimbo, non è più un bimbo, ma adesso a 4, 5, 6, 7 anni lo trascuro perché non mi dà niente e parlo o con altri bimbi oppure con adulti. Ma a quel punto non era mai amore per quel bimbo. Se quando ha 7 anni lo trascuro, non mi interessa di lui. Non è interessante, non è quella dolcezza di un piccolo. Allora non ho mai amato quando era piccolo. Ho solo soddisfatto la mia carne di avere piacere di avere la mia bambola. Oppure io amo non perché ricevo, ma perché voglio dare. Parliamo di adulti, parlo con gli altri adulti che sono, è piacevole parlare con loro, o parlo con chiunque perché voglio dare, voglio edificare. Cioè, con chi scegliamo di passare il tempo? Con chi mi fa star bene? Con chi è piacevole? O cerco di edificare chi ne ha bisogno, anche se non è piacevole? Valuto questo? Un altro campo. Curare il tempio di Dio. Curare il tempio di Dio. I nostri corpi. I nostri corpi sono il tempio dello Spirito Santo. Ci curiamo? Abbiamo autocontrollo? Sappiamo che il corpo per buona salute ha bisogno di un po' di movimento e esercizio. Forse non ho voglia, forse mi autoconvinco che non ho tempo, ma mi serve. Allora può essere quella situazione, quel giorno, quella settimana, ma se è una pratica che non faccio nulla di esercizio, non sto onorando Dio. Ma ho valutato, no, davanti a te questa è la scelta migliore per la tua gloria. O non è stata una scelta, è solo che non ho voglia, non ho tempo, alla fine non lo faccio. Il nostro modo di mangiare. Mangio quello che mi piace, quello di cui ho voglia, o mangio quello che serve sano. Non voglio parlare nei dettagli, ma do un dettaglio come esempio. Ho parlato oggi con un amico in America, e parlavamo di cibi. E loro hanno capre. E hanno iniziato da 10 giorni a avere il latte di capre. Ho detto, stai bevendo? Ma non sono a quel punto, sto iniziando mettendo un po' nel tè, eccetera. Perché ha un sapore molto diverso. Ho detto, ti rendi conto che di solito cresciamo in varie culture e la maggioranza delle persone in quella cultura apprezzano quei cibi. Ma un estraneo che non mangia per nulla quelle spezie, quello che di solito non sempre apprezza. Non sempre, ma spesso. Ho detto, come tanti altri aspetti della vita, ho detto, cibo si può addestrarsi ad apprezzare. Quanti cibi non apprezzavo che apprezzo tanto? Quanti cibi che apprezzavo non mangio più perché ho capito che mi fanno male? Allora, se io so, wow, leggendo gli studi, è ovvio che farina integrale fa molto meglio della salute che farina bianca, comincio a mangiare quasi tutto integrale? Eh no, io preferisco l'altro. Allora, sto facendo per la gloria di Dio? O sto soddisfacendo la carne? La quantità di cibi ricchi, di zuccheri, di altre cose. Sto soddisfacendo la carne? Ah, ma mi trovo meglio così. Oppure sto cercando di dire, Signore, accetto la salute che mi dai, ma io mi curerò per quanto riguarda me. L'apparenza. Il modo di abbellirci, facciamo per far notare Cristo che non notano noi, o facciamo quello per essere notati? Ma a me piace, non faccio per gli altri, faccio per me, ma lo fai quando esci. Uso donne perché la Bibbia parla di donne più di uomini per apparenza. Una donna mette anelli, orecchini, eccetera, eventualmente trucco, tutto. Quando sta in casa tutto il giorno, quando esce. Quindi quando una donna dice, ma non faccio per gli altri, faccio per me, è una bugiarda. Perché se facessi per te, lo farebbe quando stai in casa tutto il giorno. Così può passare lo specchio 100 volte. Quando esce non può passare lo specchio. Non sta facendo per sé, sta facendo perché vuole stare bene davanti agli altri, anche se non vuole pensarci. E gli uomini possono fare in altri modi. Quindi la parola modestia, vera modestia, è non voglio che le persone mi notino. Voglio che notino solo Cristo. La società promuove vestiti, stili di capelli, gioielli, tutto per essere notati. Allora, io vivo per essere notato, anche se è subdolo, o vivo per far notare Cristo e non notano me, che è 180 gradi opposto al mondo. E purtroppo io posso prendere vestiti, per esempio, non pensandoci, ma i vestiti sono fatti per farmi essere notato. Anche se non è la mia decisione, però capita che sono fatti così. Quindi è una questione da valutare. Solo sto parlando di valutare. Due altri campi, velocemente. Le tradizioni alle feste. Come celebriamo feste? È importante valutare, non solo fare quello che abbiamo sempre fatto. Celebriamo o no? E se sì, come? Per dare gloria a Dio, per edificare gli altri. O è un tempo di non pensare di baldorie, che poi non serve per Dio. Quindi, come celebriamo eventuali feste? Regali. Che regali diamo? Perché li diamo? È solo una tradizione? Mia mamma voleva dare regali in certi momenti e ho detto, mamma, non serve. Cioè è una tradizione culturale, ma mamma, il tuo amore è già un regalo per noi. Perché a quel punto si dà quel regalo perché o si fa regali a questo momento. Ma quando è amore non c'è momento, è quando tu fai senza alcun motivo, solo per amore. Ma cosa voglio trasmettere? Allora, questo è un esempio di campi, ci sono tanti altri. E il punto è questo. Dio ci comanda, perché ci ama, a fare tutto alla gloria di Dio. Ma quello non succede se non valutiamo. Allora, valutare non sempre posso avere tutto chiaro. Ma se sto valutando è già la cosa giusta. Ma quante cose facciamo, e credo nell'elenco che ho menzionato stasera, prego, immagino che ognuno di noi abbia visto vari campi che non ho veramente valutato questo, o quello, o quello, o quello. Allora, prego che possiamo essere un popolo che valuta tutto. L'elenco di stasera, un inizio, e certamente chi ha quel cuore vedrà altri campi, e che possiamo valutare. Possiamo valutare. Qual è l'uso migliore dei nostri pasti? Quanto voglio usare un smartphone? Non quanto lo uso, perché forse sono arrivato ad usarlo senza aver mai veramente valutato. Come voglio usare il mio tempo? Come voglio vedere cose nuove? Quanti vestiti mi servono, effettivamente, o scarpe? Cioè, esempi. Ho soldi. Ho più soldi di una volta. Ho preso un aumento di lavoro, i figli sono fuori casa, ho più soldi una volta. Cosa faccio con quei soldi? Ah, posso comprare quello per me, o quello per me, o per noi. Cioè, voglio valutare e non solo fare, perché così posso vivere per la gloria di Dio e posso cercare per primo il regno di Dio e posso seminare per portare frutto. E questo è il modo di vivere, il nostro modo di rispondere, di parlare, di agire, di comportarci. Prego che, se uno vuole, posso dare appunti dei campi che ho menzionato, ma ci saranno altri. Che Dio ci aiuti. Padre, io ti ringrazio. Se abbiamo Cristo, vuol dire che abbiamo anche lo Spirito Santo e abbiamo certamente la parola di Dio, dove ci sono i tuoi principi. Padre, abbiamo gli uni gli altri, e quanto è importante la Chiesa. Possiamo, in questo esempio di questo modo di vivere, possiamo essere di grande aiuto gli uni con gli altri. Perché se io valuto a fondo, magari parlando con altri e insieme guardiamo, io posso poi condividere questo con altri che ancora non hanno potuto valutare, mentre magari loro hanno valutato qualcosa che io non ho valutato, e possiamo aiutarci a vicenda. Infatti, in Efesini parli del corpo dove tutte le parti delle membra sono ben legate insieme, e questo forte legame, ognuno dando da quello che ha, in modo che il corpo cresce insieme verso Cristo. Aiutaci ad essere un popolo che utilizza tutto quello che ci ha dato, il tempo, i soldi, le decisioni, le opportunità, che possiamo usare tutto per la tua gloria, per edificare gli uni gli altri, per aiutare gli altri a vedere Cristo, per crescere bene i nostri figli, per influenzare gli uni gli altri. Prego che possiamo vedere tutto per quello che è. Tutto è un'opportunità di vivere per te. E Padre, tu sai quante cose non abbiamo valutato e non abbiamo quindi vissuto per te in tanti campi. Perdonaci, Padre, per anni sprecati, per opportunità sprecate. Ma grazie per lo Spirito, e prego che possiamo trarre il beneficio da questo tempo, da questo studio, a diventare sempre più attenti a valutare tutto. Ti prego questo. Grazie per lo Spirito. Guidici con tuo Spirito, con la tua parola, con l'aiuto gli uni degli altri, a vivere ancora di più per te, in attesa di vedere Cristo. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nella descrizione e anche sulla pagina del sito aiutobiblico.org c'è un link per scaricare un elenco degli argomenti trattati nello studio.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.